Sono molto lieto di intervenire in apertura di questo nostro importante appuntamento per portare il saluto e il convinto sostegno del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana ai simposi rosminiani e in particolare all'iniziativa di quest'anno nel 150° dell'Unità d'Italia. Il nostro servizio dedicherà nel prossimo mese di dicembre, 2-4 dicembre, anche il 10° forum del progetto culturale proprio a questo tema, nei 150 anni dell'Unità d'Italia, tradizione e progetto, e quindi la nostra collaborazione in questo senso è ancora più significativa. È peraltro la conferma di un impegno di riflessione sul tema che lo stesso Presidente della Conferenza Episcopale Italiana in due interventi dello scorso mese di maggio e anche recentissimamente ha ribadito, tanto che paradossalmente qualcuno ha notato che in questo momento la Chiesa prende molte iniziative su un tema, l'unità, che a suo tempo subì paradossalmente piuttosto che lo Stato, che dell'unità fu il risultato. In realtà le contrapposizioni antiche ormai sono improponibili e comunque la dinamica unitaria è una vicenda complessa e di questa vicenda complessa vorrei in una ventina di minuti brevemente cogliere l'articolazione ed alcuni elementi strutturali facendo riferimento al filo rosso del Magistero, in particolare pontificio, in questi ultimi decenni. Con un piccolo prologo. Recentemente l'arcivescovo emerito di Bologna, il cardinale Biffi, ha riproposto nella prefazione alle sue omelie su una santa bolognese, Clelia Barbieri, una vicenda, un punto di vista sulla vicenda risorgimentale un po' diverso da quello tradizionale, sottolineando il punto di vista di un popolo che le grandi trasformazioni tra il 1848 e il 1870 in sostanza subì e rilanciando quello iato, quella differenza tra paese legale e paese reale che a suo tempo fu notato nel calore della riflessione a caldo sull'unificazione da uno dei maggiori protagonisti cattolici del processo di unificazione, il cavuriano Stefano Iacini. Gli italiani, insomma, ribadisce l'arcivescovo emerito di Bologna, già esistevano e non dovevano essere fatti, dovevano piuttosto essere riconosciuti. Nel dibattito storico, politico e culturale sull'unità, certamente non può mancare un punto di vista che senza essere revisionista è comunque realista. Ma lo stesso Biffi aveva sottolineato già nel 1999 che, e cito, il Risorgimento non può ricevere entro la lunga storia d'Italia una valutazione negativa. Noi anzi ameremmo qualificarlo come provvidenziale. Quindi anche chi cerca di rileggere le cose in senso, in qualche modo critico, annota, sottolinea questo aggettivo, provvidenziale. La questione dell'unità ovviamente è chiusa, la questione non si pone in termini di rivendicazione, anche se in questa particolare temperie culturale, nell'opinione pubblica, la risorgimentistica tradizionale con i suoi antichi miti sembra uno sbiadito ricordo, anche perché nelle scuole di ogni ordine e grado, come si diceva un tempo, da diversi anni non se ne parla più. La mia forse è una delle ultime leve di età, 1957, ad aver sentito parlare nelle scuole di Pietro Micca o del Balilla oppure delle quattro guerre di indipendenza. Paradossalmente le posizioni revisionistiche sembrano oggi mostrarsi con inedito vigore in difetto di controparte. È una sorta di eterogenesi dei fini di certe impostazioni pedagogico-culturali progressiste che cominciavano ad affermarsi proprio negli anni del centenario dell'unità e dispiegano i loro effetti nei due decenni successivi. Urge ritornare ai fatti, urge ritornare al racconto, alla consapevolezza degli avvenimenti e dei personaggi, dei grandi personaggi, come quello al cospetto del quale oggi ci troviamo. Restiamo però al nostro tema, a proposito del quale provvidenziale è una parola chiave. C'è qui tutta la sostanza del pensiero, dell'opera, della spiritualità di Rosmini e anche i drammi di tanti cattolici che credevano nella libertà di fronte ad una Chiesa arroccata su un antico regime già trapassato. Ma questa parola provvidenziale è al centro anche dell'unico testo, tra virgolette, magisteriale a proposito dell'unità che mi è dato di avere recuperato, cioè il discorso che il Papa di allora, Giovanni XXIII, fece al Presidente del Consiglio di allora, Amintore Fanfani, in occasione del 100° anniversario dell'Unità. La visita, appunto, di Fanfani in Vaticano l'11 aprile 1961. E vorrei citare brevemente questo discorso. Dice Giovanni XXIII: «La ricorrenza che in questi mesi è motivo di sincera esultanza per l'Italia, il centenario della sua unità, ci trova sulle due rive del Tevere partecipi di uno stesso sentimento di riconoscenza alla provvidenza del Signore che, pur attraverso variazioni e contrasti talora accesi, come accade in tutti i tempi, ha guidato questa porzione elettissima d'Europa verso una sistemazione di rispetto e di onore nel concerto delle nazioni, grazie a Dio depositarie, sì, oggi ancora, della civiltà che da Cristo prende nome e vita». Sono passati 50 anni, l'italiano di allora è straordinariamente diverso dall'italiano di oggi, ma il concetto è abbastanza chiaro. E lo stesso concetto ribadiva il successore di Giovanni XXIII, quando era ancora arcivescovo di Milano, cioè il cardinale Montini, in Campidoglio il 20 settembre 1962. Data il 20 settembre, certamente molto più evocativa del 17 marzo, ma certamente iscritta il 20 settembre nel 17 marzo, cioè nella data della Unità. Contestualmente, infatti, alla proclamazione del Regno è fissata a Roma la sua capitale, anche se Roma diventerà, come sappiamo, capitale effettiva dell'Italia, ancora una volta, come già era stato nel 59-60 e nel 1866, per effetto di una fortunata finestra di opportunità europea che si era aperta dopo la guerra franco-prussiana. Il discorso di Montini è molto noto e non è quindi qui il caso di citarlo estesamente. Montini sottolinea che, perduta l'autorità temporale, ma acquisita la suprema autorità nella Chiesa, il papato riprese con inusitato vigore le sue funzioni di maestro di vita e di testimonio del Vangelo. Non dunque per riforma interna, ma grazie a quello che Pio IX aveva definito il sopruso esterno, potremmo aggiungere e chiosare. Restiamo però all'intervento di Papa Roncalli, che mette in evidenza un punto di vista realistico. Ad osservare con attenzione serena il corso degli avvenimenti del passato più o meno lontano, torna bene il motto «La storia tutto vela e tutto svela». E mette in evidenza due grandi temi. Il primo è l'identità e la missione dell'Italia. Il secondo tema è la libertas ecclesiae. E sono due questioni messe in evidenza in questo discorso di Giovanni XXIII sull'unità d'Italia che poi saranno molto lavorate dal magistero successivo, in particolare dai tanti interventi fatti da Giovanni Paolo II sull'Italia, a partire e intorno alla importante lettera che scrisse il 6 gennaio 1994 circa le responsabilità dei cattolici di fronte alle sfide dell'attuale momento storico, in cui rende testimonianza proprio all'eredità dell'unità. Giovanni Paolo II faceva della Polonia e dell'Italia esempi di una vera e propria teologia delle nazioni, una teologia assai consapevole dei vincoli e delle potenzialità della geopolitica. E parlava a diverse riprese, in particolare ampiamente in questa lettera del 1994, che non a caso è l'anno in cui comincia e in cui si sviluppa, a partire dal 92, la crisi, la trasformazione, il passaggio del sistema politico italiano, appunto sottolinea l'importanza del ruolo e dell'esemplarità dell'Italia e della Chiesa italiana a livello europeo, come aveva peraltro sottolineato nell'importante e periodizzante discorso programmatico al secondo convegno ecclesiale italiano di Loreto. Ancora brevemente sul discorso di Giovanni XXIII, il quale appunto fissa questi due grandi temi, l'identità dell'Italia e la libertas ecclesiae, ma soprattutto evoca un arco cronologico. Giovanni XXIII sottolinea che in realtà parlare di unità significa anche parlare della conciliazione. Il traguardo dell'unificazione viene posto nella conciliazione. Tutto il resto di quel periodo storico fu nei disegni della provvidenza preparazione alle pagine vittoriose e pacifiche dei patti lateranesi. Cioè si tratta di considerare e valorizzare l'unità in un arco cronologico lungo che è quello appunto della conciliazione, ovvero quello del superamento progressivo delle fratture, dei cleavage, come dicono i politologi, del risorgimento. Il primo Papa che visita il Quirinale, come sappiamo, è Pio XII. Pio XII visita il Quirinale il 28 dicembre 1939, in un estremo tentativo anche di evitare l'entrata in guerra, e usa un'espressione, anch'essa in un italiano di molti anni fa, che però merita di essere citata. Le onde tiberine hanno travolto e sepolto nei gorghi del Tirreno i torbidi flutti del passato e fatto rifiorire le sue sponde dei rami d'olivo. Giovanni XXIII sottolineerà che grazie alla conciliazione si dischiudeva a celebrazione finale della vera e perfetta unità di stirpe, di lingue e di religione che era stato il sospiro degli italiani migliori. Celebrare l'unità dunque non significa glorificare un momento ma affermare un processo, quel dinamismo che peraltro connota il senso cristiano della storia. E qui si potrebbe concludere. Ci sono tutti gli ingredienti fondamentali in occasione di un giubileo, quello del 1861, certamente più sentito anche a livello di opinione pubblica di quello odierno. Ma vorrei aggiungere una considerazione e poi arrivare ad una conclusione. La considerazione è sulla questione fondamentale che sta sotto questo ragionamento che ho ricordato con le parole di Giovanni XXIII. Alla conciliazione fra Stato e Chiesa, che appunto si prepara in lunghi decenni e in particolare dopo la guerra, si celebra nel 29 ma viene poi ribadita nel 1946-48 con l'articolo 7 della Costituzione e poi sarà ribadita ulteriormente con la revisione del concordato del 1984, appunto sotto questa questione ne sta un'altra. E cioè la questione della conciliazione, potremmo dire, tra Chiesa e modernità. Questo credo che sia il grande punto che sta sotto il tema che mi è stato affidato. Le dinamiche dell'unità non evocano solo un problema, diciamo così, di politica estera, cioè di relazioni fra Stato e Chiesa, ma evocano anche una fondamentale questione, diciamo così, di politica interna sulla Chiesa semper reformanda. E quindi evocano anche una fondamentale questione rosminiana. È una vicenda storica che ovviamente trascende l'Italia, ma che certamente ha a che vedere anche con le dinamiche del processo unitario e della costruzione dello Stato italiano, inteso appunto nella densità dell'espressione come Stato moderno. L'Italia unita fu infatti definita da uno studioso di scienza politica un miracolo tecnico della moderna ragion di Stato, adottando tutti quegli elementi di modernizzazione istituzionale che già si erano sperimentati nel Regno di Sardegna durante il decennio di preparazione. Di questo grande tema del rapporto tra Chiesa e modernità, l'apice del conflitto è proprio sotto Pio IX e la protesta contro l'unità di Pio IX è un documento emblematico proprio di questo conflitto. E su questo tema vorrei ricordare l'importante discorso pronunciato da Benedetto XVI alla Curia Romana il 22 dicembre 2005, a proposito dell'appropriata ermeneutica del Concilio. Il Concilio che, secondo le parole del Papa, è stato chiamato a determinare in modo nuovo il rapporto tra Chiesa ed età moderna, offrire la nuova definizione del rapporto tra la fede della Chiesa e certi elementi essenziali del pensiero moderno. Questo credo sia un elemento fondamentale, sia un approccio anche molto rosminiano nel momento in cui implica anche quella che il Papa Benedetto XVI definisce la vera riforma della Chiesa, che non è, sottolineando l'ermeneutica della continuità, cioè della riforma, rispetto all'ermeneutica della discontinuità nella interpretazione del Concilio Vaticano II. Tra gli elementi di riconciliazione, o più esattamente di nuova determinazione del rapporto tra Chiesa e l'età moderna, perché la Chiesa con Galileo, o la Chiesa, esattamente i cattolici, il mondo cattolico con Galileo certamente e con tutto il grande periodo del Seicento è all'origine di una certa idea di modernità, bene, tra gli elementi di sistemazione di questo nuovo rapporto tra Chiesa ed età moderna c'è certamente anche quello che il Concilio determina tra la Chiesa e lo Stato moderno, nella dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa, che non a caso è una delle questioni più cruciali del Concilio stesso. La dottrina, il Papa in questo discorso, che appunto non posso citare più ampiamente, sottolinea come già a partire dal periodo tra le due guerre mondiali e soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, uomini di Stato cattolici avevano dimostrato che può esistere uno Stato moderno laico che tuttavia non è neutro riguardo ai valori, ma vive attingendo alle grandi fonti etiche aperte dal cristianesimo. E questa parola, appunto il tema della laicità aperta o positiva, è certamente un tema fondamentale e collegato a questo percorso di lungo periodo che rapidamente sto cercando di riprendere. Non c'è però soltanto la Chiesa. C'è la Chiesa con le sue logiche, di relazioni fra Stato e Chiesa, ma c'è anche il movimento cattolico. Una vicenda del secolo XIX e XX, su cui sviluppi nel XXI secolo, oggi meriterebbe interrogarsi molto seriamente. Il cattolicesimo, la nazione cattolica, vive in maniera complessa la non accettazione da parte della Chiesa dell'unità. Tuttavia questo non crea una frattura, non si crea una, tra virgolette, guerra civile nella società italiana, nonostante il non expedit, nonostante il conflitto. Anzi, progressivamente si sviluppa un movimento appunto che non è semplicemente costruito e sviluppato per l'esclusiva difesa degli interessi cattolici o del Papa, ma per guardare ad una visione più ampia, più generale del bene comune. I cattolici hanno qualcosa da dire perché sono presenti nel tessuto sociale con l'idea, che Luigi Sturzo esprimerà nelle sue mille sfaccettature, di andare oltre. E forse da Rosmini a Sturzo, agli estremi cronologici del processo unitario, due preti, che sono anche due grandi figure della cultura politica liberale e democratica, con i loro incontri e conflitti con il Vaticano, illustrano molto bene la grande complessità e l'articolazione dei piani su cui ci muoviamo. Passiamo ora, in conclusione, ad alcune questioni più istituzionali. Risolta con la conciliazione e con le tappe successive, articolo 7, 1994, la questione delle relazioni Stato-Chiesa, resta la sostanza del tema, cioè la questione di come articolare questa unità. una questione che, proprio in ragione della scelta conciliare, per cui la Chiesa si autolimita nelle opzioni sul concreto compaginarsi dei regimi politici, è lasciata alla imprenditorialità, alla capacità di iniziativa dei cattolici. L'ipotesi federale forte, da Giosberti e Rosmini fino a Villafranca e poco oltre fino alle iniziative di Napoleone III per cercare di salvare il Regno delle Due Sicilie, negli anni accelerati del breve risorgimento, del breve, cioè degli anni cruciali del risorgimento, aveva storicamente soprattutto la funzione di un valido espediente escogitato per risolvere elegantemente il gravissimo problema della coesistenza del papato accanto allo Stato nazionale unitario. In realtà, compiuta l'unità, il federalismo non diventa mai un progetto di assetto istituzionale alternativo alla modernità rappresentata dalla continuità delle istituzioni sardo-piemontese. Questa continuità, per l'urgere delle emergenze, ci portò al pratico miscuglio istituzionale, una formula stabilita, definita da un altro grande cattolico del Risorgimento, Cesare Balbo. In forme successivamente aggiornate, questo pratico miscuglio, cioè questa realtà complessa della unità debole, qualcuno dice, viene periodicamente aggiornato fino ai nostri giorni. Si realizzò quello che un personaggio molto complesso come Gianfranco Miglio, nella solenne occasione della celebrazione in Campidoglio del centenario delle leggi di unificazione amministrativa, definì una struttura criptofederale per compromesso continuo tra interessi diversamente connotati in senso locale o sociale. Compromesso periodicamente aggiornato con i costi in termini di efficienza e i risultati in termini di stabilità che ne conseguono. E qui siamo proprio all'oggi, alla conclusione di questo mio breve intervento, a quell'avverbio indicato la Chiesa italiana oggi di fronte alle dinamiche dell'unità. In realtà parlare di federalismo in una struttura di regioni così diverse, dalle piccolissime alle medio-grandi come in Italia, risulta tecnicamente molto difficile. In realtà, tutti i progetti attualmente in corso sono proposte di sussidiarietà irrobustita o razionalizzata, cui si dà il nome di federalismo, ma che in realtà vanno proprio in questo senso. Anche se il crinale è stretto, e restano sempre sullo sfondo, da un lato, i traumatici esempi belga o cecoslovacco, dall'altro la realtà criptofederale, oggi particolarmente costosa in termini di crisi fiscale dello Stato che caratterizza un po' tutti i grandi paesi dell'Occidente. Le parole che di recente ha usato proprio a proposito di Rosmini il presidente della CEI, che sono già state più volte ricordate, vanno esattamente nella direzione di invitare tutti gli attori ad avere una piena consapevolezza del quadro d'insieme nel momento in cui si affermano giustamente le specificità e gli interessi dei diversi soggetti. Nello spirito di queste giornate, quindi, semplicemente vorrei indicare, proporre alcuni temi. Ci sarebbe molto da lavorare su queste idee di provvidenza applicata a questi processi di modernità e di unità, l'idea di unità in tutte le sue molteplici accezioni. Potrebbe poi il pensiero e la riflessione storico-istituzionale lavorare sulle grandi questioni aperte che erano già presenti ai protagonisti dell'unità. La prima attiene appunto alle forme istituzionali che possa assumere l'articolazione plurale delle diverse soggettività presenti in Italia nel complessivo sistema delle relazioni Stato-società civile con le responsabilità che ne derivano per tutte. La seconda questione riprende quella famosa posta da Mommsen, questo grande intellettuale tedesco a Quintino Sella, qual è la proiezione di civilizzazione di quella che allora si chiamava la Terza Roma, cioè qual è la soggettività dell'Italia nel quadro più ampio europeo e in particolare proprio nell'Europa che oggi ha anche una robusta dimensione istituzionale. E in conseguenza c'è l'altro interrogativo che si poneva già nel 1961, in occasione del centenario dell'unificazione: quale modernità per questo Paese? ci può essere un percorso originale per l'Italia, tenendo conto delle sue specificità, a partire proprio dalla sua identità di cristiana, mi avvio a concludere, citando alcune osservazioni emerse dal corso di aggiornamento culturale che l'Università Cattolica dedicò nel 1959 proprio all'Unità d'Italia e ai cattolici italiani. E uno dei relatori disse: «Da tempo, credenti e non credenti non fanno che ruotare, sempre più stanchi, attorno ai problemi e ai temi scoperti dai pensatori, dagli studiosi, dai politici di due o tre generazioni or sono». La constatazione di una sorta di circuito, di stallo intellettuale, di stallo di proposta culturale. Credo che possiamo riprendere queste osservazioni passate altre due o tre generazioni con la consapevolezza che forse questa sfida si può raccogliere proprio per l'urgenza dei problemi e per il contesto globale in accelerato e confuso movimento che stiamo oggi vivendo. E in questo senso volevo ringraziare appunto per la collaborazione, nuovamente per la collaborazione, l'istituzione rosminiana, e augurare a tutti voi e a tutti noi buon lavoro per le intense giornate che ci attendono.